Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito».
Commento. Dopo la descrizione dei rapporti di Gesù con i giudei, il Vangelo introduce il personaggio che ne è il rappresentante tipico, Nicodemo. Egli è un uomo ragguardevole che in seguito prenderà le difese di Gesù e darà onorata sepoltura al corpo di Cristo. L'incontro di Nicodemo con Gesù avviene di notte, forse per timore dei giudei, forse perché i rabbini studiavano la legge nelle ore notturne. Ma più probabilmente il cenno alla notte vuole alludere alle tenebre dell'incredulità di Nicodemo. Al contrario, il dialogo di Gesù con la samaritana avviene nell'ora sesta, in pieno meriggio, nell'ora in cui il sole sfolgora maggiormente. Nel Vangelo di Giovanni le indicazioni cronologiche possono avere un significato teologico. Per scoprire il mistero di Gesù e aderire alla sua persona è necessario essere generati nuovamente dall'alto. L'avverbio anoten è intenzionalmente ambiguo. Il dialogo con Nicodemo si sviluppa su questo equivoco: nascere di nuovo dalla madre e nascere dall'alto, da Dio. Vedere il regno di Dio ed entrare nel regno di Dio nel Vangelo di Giovanni sono espressioni che significano sperimentare la presenza salvifica di Gesù. Entrare in comunione vitale con la sua persona, riconoscerlo nella fede come Messia e Figlio di Dio. Gesù spiega a Nicodemo che la vita nuova non è una seconda nascita dalla madre, ma una nascita dallo Spirito. Questa persona divina, suscitando nel cuore la fede profonda ed esistenziale nel Figlio incarnato, trasforma le creature umane in figli di Dio. La carne, ossia la natura umana, nella sua fragilità e caducità, può generare solo esseri carnali. Lo Spirito Santo, invece, genera degli esseri spirituali, che sono i figli di Dio. La fede esistenziale in Gesù, Figlio di Dio, è il prodotto dell'azione dello Spirito. L'esempio del vento, che per gli antichi rappresentava un autentico mistero, serve come illustrazione del tema della necessità della rinascita dallo Spirito. Anche in natura esistono misteri che superano la mente umana. Non deve meravigliare che esistano dei misteri nell'agire di Dio. Il frutto dello Spirito sorpassa tutte le capacità della natura umana. I figli di Dio trascendono la carne, quanto lo Spirito supera le leggi della natura.
Gli replicò Nicodemo: Come può accadere questo? Gli rispose Gesù. Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Commento. La riflessione di Gesù sulla nascita dallo Spirito non è priva di qualcosa di misterioso che trascende la mente umana, e Gesù previene Nicodemo avvertendolo di non meravigliarsi di questo cambiamento radicale che lo Spirito produce. Esso è certo misterioso, ma non per questo se ne deve negare l'esistenza. Con le parole al plurale «dovete nascere dall'alto», Gesù non parla più solo a Nicodemo, ma a tutti coloro che egli rappresenta. In sintesi, la fede adulta nel Figlio di Dio è frutto dell'azione dello Spirito Santo e non può scaturire dalla debolezza del cuore umano o dall'intelligenza che sa riconoscere i segni operati da Gesù. A questo punto l'esempio del vento è assai istruttivo al riguardo e l'Evangelista lo utilizza anche per il significato che la parola vento, pneuma, contiene, cioè quello di spirito. L'uomo è convinto dell'esistenza del vento, dei suoi effetti, nonostante che il fenomeno sfugga al suo controllo ed egli non conosca né da dove il vento venga, ossia l'origine, né dove vada, ossia la destinazione. Altrettanto è vero sul piano della fede in questo nuovo modo di essere che è opera dello Spirito Santo. L'uomo nuovo, nato da Dio, manifesta gli effetti misteriosi di questa nascita, che sono la gioia, la pace, l'equilibrio, la donazione, il servizio amoroso. Mentre l'uomo, nato dalla carne, agisce solo sul piano terreno e non può percepire la realtà dello Spirito e la stessa origine del mistero della persona di Gesù. Dopo questa ampia rivelazione di Gesù, Nicodemo ripropone la sua difficoltà di uomo razionalista e terreno, che non riesce a fare il salto della fede appoggiandosi a Gesù e credendo in Lui. Come possono accadere queste cose? Rileggere il verso 9. Per passare dalla fede elementare a quella adulta, Nicodemo deve imparare prima ad essere umile davanti al mistero, a farsi piccolo davanti all'unico maestro che è Gesù. E come lui, ogni uomo che voglia scoprire il mistero della persona del Figlio di Dio deve mettersi in ascolto silenzioso e adorante dello Spirito di Dio. Il lungo monologo di Gesù, che segue subito dopo, sembra mettere in luce che Nicodemo si pose in ascolto del vero Maestro per diventare suo discepolo. Gesù avvia la terza rivelazione, presentandosi come testimone autentico dei misteri di Dio. In verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto, rileggere il verso 11. Ma la constatazione di Gesù, voi non accogliete la nostra testimonianza, è un'amara conclusione. Le cose del cielo sono la rivelazione dell'amore di Dio che Gesù manifesterà in seguito. Le cose della terra sono quanto egli ha rivelato sulla nascita dell'uomo. Infatti, la generazione spirituale, anche se è compiuta dallo Spirito, riguarda l'uomo e le sue fondamentali aspirazioni, di felicità e di liberazione. Gli uomini sanno che la loro vita è senza prospettive e destinata al non senso se non giungono a rendersi conto della necessità di una elevazione spirituale e di un rinnovamento interiore che solo Dio può operare. E si devono prestare fede a Gesù, anche se nessuno di loro è salito al cielo per capire i misteri celesti, perché Lui solo, che è disceso dal cielo, è in grado di annunciare la realtà dello Spirito ed è il vero mediatore dell'uomo con Dio. Egli, pur continuando ad avere la sua dimora nel Padre, si è incarnato per comunicare agli uomini la vita divina. Questo mistero di abbassamento e di rivelazione sarà portato alla perfezione sulla croce, quando Gesù sarà innalzato nella gloria, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. La salvezza è sottomettersi a Dio e rivolgere lo sguardo a Gesù crocifisso, vero atto di fede che comunica la vita eterna. La rinascita spirituale dell'uomo che vive nel deserto della vita, minacciato dalla morte, è legata alla croce, perché questo è il luogo dove Gesù manifesterà al mondo la sua obbedienza radicale e la sua unità con il Padre, e rivelerà, con il sacrificio della sua vita, l'amore che Dio nutre per ogni uomo. Gesù è l'unico rivelatore delle cose del cielo. Egli, pur continuando ad avere la sua dimora nel Padre, si è fatto uomo per comunicare agli uomini la vita di Dio. Questo mistero di abbassamento e di rivelazione sarà compiuto sulla croce, quando Gesù sarà innalzato nella gloria, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Allora l'umanità potrà comprendere l'evento scandaloso e sconcertante della salvezza per mezzo della croce e guarire dal suo male, come gli ebrei un tempo nel deserto guarirono dai morsi dei serpenti velenosi guardando il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto innalzare come segno di vita. Confrontare il libro dei Numeri, capitolo 21, versi da 4 a 9. Anche allora, tuttavia, non era il serpente di bronzo che salvava, ma, come scrive il libro della Sapienza, capitolo 17, verso 7, chi si volgeva a guardarlo era salvato, non da quel che vedeva, ma solo da te, Salvatore di tutti. Bisogna sempre oltrepassare le apparenze del segno e guardare con fede alla misericordia e alla potenza di Dio. La salvezza è sottomettersi a Dio e rivolgere lo sguardo al Cristo crocifisso. Questo è il vero atto di fede che ci comunica la vita eterna. Confrontare Giovanni, capitolo 19, verso 37. La nuova vita generata in noi dallo Spirito è esposta quotidianamente ai morsi del serpente, il diavolo. Il rimedio contro il peccato e la morte è il Cristo morto sulla croce. La fonte della salvezza e della vita eterna è l'amore del Padre che ci dona il Figlio per distruggere il peccato e la morte.
Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio suo unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
Commento. Questi pochi versetti esprimono molto bene il carattere universale della salvezza operata dal Cristo, che trova la sua origine nell'iniziativa misteriosa dell'amore di Dio per gli uomini. Il fatto che il Padre ha mandato a noi il suo Figlio per salvarci è la più alta manifestazione di Dio, che è amore. La missione di Gesù è quella di portare agli uomini la salvezza. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chi crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. La scelta fondamentale dell'uomo è questa: accettare o rifiutare l'amore del Padre che si è rivelato in Cristo. Questo amore non giudica e non condanna il mondo, ma lo salva. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Il giudizio è un fatto attuale, avviene nel momento in cui l'uomo si incontra con Gesù. Chi crede, aderendo esistenzialmente alla persona del Figlio di Dio, non è giudicato. Chi lo rigetta è già giudicato e condannato al presente, perché ha rifiutato Dio. Chi accetta Gesù evita la perdizione e ottiene la vita. Chi invece lo rifiuta è già condannato, perché si auto-esclude dalla salvezza eterna. Chi rifiuta il Salvatore rifiuta la salvezza. Il giudizio di condanna avviene nel momento in cui gli uomini rifiutano la luce, preferendo le tenebre. Questo giudizio attuale, però, non esclude il giudizio nell'ultimo giorno. Chi crede in Gesù non va incontro al giudizio, ma i malvagi risorgeranno nell'ultimo giorno per il giudizio di condanna. Le opere del mondo sono malvagie perché ispirate dal maligno. In realtà tutto il mondo è in balia del maligno se non va verso Gesù. La radice di queste opere maligne è il rifiuto di credere in Cristo. Chi è sotto l'influsso del maligno odia Gesù, luce del mondo, e non vuole aderire alla sua persona, perché aderisce al demonio. Chi fa la verità è l'opposto di chi fa il male. Fare la verità è assimilare la rivelazione di Gesù. La fede in Gesù è dono del Padre e ha come scopo la vita di comunione con Dio. Le opere del discepolo sono fatte in Dio, perché hanno la loro origine nel Padre. Rileggere il verso 21. Dio è l'origine e il fine della vita di fede.
Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea e là si tratteneva con loro e battezzava. Anche Giovanni battezzava a Ennon, vicino a Salim, perché là c'era molta acqua e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato gettato in prigione. Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbi, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a Lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente, l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere, io invece diminuire.
Commento. Gesù scende al Giordano perché battezza, e in Giudea non ci sono altri fiumi. Egli si adatta agli usi del tempo e, per allargare la cerchia dei suoi discepoli, si mette a battezzare come faceva Giovanni Battista. Questo battesimo di Gesù non aveva il compito di donare lo Spirito Santo, perché a questo punto della storia della salvezza lo Spirito Santo non era ancora stato donato. La discussione tra i discepoli di Giovanni e questo ebreo verteva sul significato e il contenuto della purificazione. Per i giudei la purificazione era qualcosa di esterno e di legale. Per il Battista e per Gesù, invece, è il segno dell'eliminazione dei peccati. L'informazione del verso 26, che tutti vanno da Gesù, che raccoglie più discepoli del Battista, mette in risalto la gelosia dei discepoli di Giovanni, che vedono eclissarsi il prestigio del loro maestro. Secondo i discepoli del Battista, Gesù sarebbe un ingrato, perché sta oscurando la fama di colui che l'aveva presentato e lanciato. Nelle parole «tutti accorrono a lui» si riflette la loro irritazione. Dopo la testimonianza che Giovanni ha reso a Gesù nell'incontro descritto in capitolo 1, versi da 26 a 34, essi vedono nel comportamento di Gesù un atto di irriverente ingratitudine, addirittura di infedeltà. Giovanni fa capire ai suoi discepoli che la loro gelosia è ingiustificata. Nessuno può arrogarsi delle funzioni o dei diritti se non è stato investito dall'alto, ossia da Dio in persona. Gesù ha ricevuto da Dio la missione e il dono di attirare tutti a sé, perché i credenti gli sono donati dal Padre, il quale li attira verso suo Figlio, e quindi se tutti vanno da Gesù e credono in Lui, ciò corrisponde alla volontà del Padre. Dopo questa premessa di carattere generale, Giovanni richiama la sua prima testimonianza, resa a Gesù presso il Giordano. Giovanni è un uomo inviato da Dio per preparare la rivelazione del Messia a Israele, ma non è il Cristo. Il Battista spiega il motivo della superiorità di Gesù e porta la ragione per cui non deve essere geloso di lui. Gesù è lo sposo e Giovanni è solamente l'amico dello sposo. Il capo del nuovo Israele non è il Battista, ma Gesù. Giovanni non solo non ha invidia dell'ascesa di Gesù, ma si rallegra grandemente del suo successo, come Abramo si rallegrò nel vedere il giorno di Gesù, così il Battista si rallegra per il pieno successo di lui. La frase finale «egli deve crescere e io invece diminuire» al verso 30 è il vertice e la spiegazione delle precedenti dichiarazioni. Il Battista deve ritirarsi perché ha compiuto la sua missione.
Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio senza misura, egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Commento. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti. Queste parole spiegano perché nessuno deve essere geloso della superiorità di Gesù. Egli viene dall'alto, da Dio. Il Battista e tutti gli altri vengono dalla terra. Il Figlio incarnato rende testimonianza delle realtà celesti che continuamente vede, perché vive in continuo rapporto d'amore con il Padre. Confrontare Giovanni capitolo 1 verso 18. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. L'Evangelista ripete quanto aveva già detto Gesù in capitolo 3 verso 11. Voi non accogliete la nostra testimonianza. Ma l'orizzonte dell'incredulità è allargato perché si afferma che nessuno accoglie la testimonianza di Gesù. Questa generalizzazione è esagerata, ma vuol dire che tutti dovrebbero credere in Gesù e invece non ci crede quasi nessuno. Il verso 33 riprende in senso positivo le precedenti affermazioni negative sulla mancata accoglienza della rivelazione di Gesù. La fede dei discepoli offre la prova che Dio è veritiero. Accogliere la testimonianza del rivelatore che viene dall'alto è dare attraverso di lui l'assenso a Dio stesso, è riconoscere la veracità divina nella parola stessa dell'inviato. Dio infatti parla in lui, egli coinvolge automaticamente Dio. Il verso 34 spiega le precedenti affermazioni sull'autenticità della rivelazione di Gesù. Egli è l'unico autentico rivelatore definitivo inviato dal Padre. Chi accoglie la sua testimonianza costituisce la prova irrefutabile che Dio è veritiero, ossia si rivela veramente e autenticamente nel suo Figlio. L'inviato del Padre rivela la parola di Dio e comunica la salvezza, perché egli solo può comunicare lo Spirito senza misura. Il verso 35 spiega perché Gesù può donare lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Questo amore del Padre per il Figlio è lo Spirito Santo. Sant'Agostino commenta: il Padre ama il Figlio, ma lo ama come Padre Figlio, non come padrone il servo. Lo ama come Figlio unigenito, non come Figlio adottivo. Per questo gli ha dato tutto in mano. Cosa vuole dire tutto? Vuol dire che il Figlio è potente quanto il Padre. Essendosi dunque degnato di mandare il Figlio, non pensiamo che ci sia stato mandato un inferiore al Padre. Mandando il Figlio, il Padre ci ha dato un altro se stesso. Nel verso 36 si sviluppa la tematica della fede e dell'incredulità e si prospetta la situazione di chi crede e di chi non crede. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non crede nel Figlio non partecipa alla vita eterna. Nella prima lettera di Giovanni leggiamo: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questo io vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Confrontare capitolo 5, versi da 11 a 13.